Torniamo con gli approfondimenti di ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla in studio, Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento Paolo Bertoletti, ricercatore ADAPT, assegnista di ricerca alla Università di Modena. Ben trovato.
Buongiorno.
Parliamo di apprendimento, di istruzioni, ma anche di indagine OCSE-PISA, un test agli studenti italiani e non solo ovviamente, che riguarda soprattutto la generazione dei quindicenni, un test che è stato somministrato nel 2018 e che è stato, i cui risultati sono stati rivelati da poco, dalla quale ricerca emerge che la capacità di lettura, di comprensione e di padroneggiare compiti di lettura complessi nel nostro paese è molto molto scarsa, addirittura 11 punti sotto la media OCSE. Cerchiamo di capire il perché e anche di andare un po' più a fondo rispetto a questi test. Paolo Bertoletti, a te la parola.
Sì, io vorrei fare rispetto a questi risultati un commento che non è tanto sugli alunni, ma è sulle reazioni che si sono avute e poi magari cercare appunto di risalire alle cause di questi risultati così deludenti, o almeno cercare di dare uno spunto per risalire a queste cause. E senz'altro i dati non sono incoraggianti, direi però che si è anche un po' in taluni casi esagerato la gravità di questi risultati, perché in fondo sono in linea anche con il trend del nostro paese degli ultimi anni, ancorché leggermente in calo. E la cosa però sorprendente è che ci si straccia le vesti, perché i nostri quindicenni dimostrano di non saper comprendere un testo, di non distinguere un'opinione da un fatto, di non saper incrociare più fonti per ricavare il messaggio complessivo del testo scritto, però poi non si avvia una riflessione seria sulle cause di questa situazione. Lo dico più esplicitamente: è possibile che nessuno abbia messo a pena in questi giorni, nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione dei risultati, nessuno abbia messo a tema la questione della qualità dell'insegnamento? Questo è un po' il discorso che vorrei fare adesso.
Non solo forse la qualità dell'insegnamento, ma anche del tipo di insegnamento, nel senso che il nostro sistema è molto diverso da quello, per esempio, di paesi nord europei o, ora vabbè, verrebbe da dire non più europei, come quello britannico, ma insomma.
Senz'altro, direi forse il sistema scolastico, nella maniera in cui riesce a organizzare e a selezionare gli insegnanti. Questo è un tema molto delicato, perché ovviamente ha delle ripercussioni anche a livello sindacale, che nel nostro paese difficilmente si affrontano serenamente. Allora io semplicemente vorrei dare qualche spunto in questa direzione, cioè fare riferimento ad alcuni studi americani che hanno proprio affrontato il problema. Ora, è chiaro che dire qualità dell'insegnamento, oppure qual è il tipo di insegnamento migliore per far imparare i nostri ragazzi a leggere e a comprendere i testi, è una questione molto complessa. Non si possono effettivamente trovare criteri oggettivi, delle formule per dedurre qual è il tipo di insegnamento migliore, è chiaro. D'altra parte però, e questa è questa risposta serve però spesso per eludere il problema, d'altra parte esistono anche degli studi abbastanza fondati che ci dicono come esistono degli indicatori per rilevare l'efficacia dell'insegnamento. Faccio riferimento più nello specifico a degli studi condotti da un economista americano che si chiama Eric Anushek, che lavora all'Università di Stanford, che da anni dice queste cose, cioè che è possibile correlare, diciamo così, l'efficacia di un insegnante ad alcuni indicatori oggettivi, misurabili. Questi sono i feedback degli studenti dati al termine delle lezioni, sono le valutazioni di esperti, formatori, colleghi, e anche i risultati raggiunti in determinati test standard, come potrebbero essere i test PISA. La differenza di risultato tra i test somministrati all'inizio del corso e quelli risultati ottenuti alla fine del corso, di un insegnamento, denotano l'efficacia dell'insegnante. È abbastanza intuitiva la cosa. Intendiamoci, ciò non significa che se un ragazzo va bene o una classe va bene in un test standard, allora possiamo dedurre automaticamente che quello è un insegnante bravo. No, l'insegnante bravo, ogni situazione è diversa, ogni alunno è diverso, non ci sono in astratto insegnanti bravi, questo è chiaro. D'altra parte quei test, quegli indicatori ci dicono qualcosa dell'efficacia dell'insegnante. Bene, questo è il primo punto. Secondo punto, Anushek ha dimostrato con delle indagini statistiche che gli studenti che registrano le valutazioni, gli incrementi delle valutazioni migliori in quei test standard sono anche coloro i quali avranno più successo nella scuola negli anni successivi e anche a livello professionale. Anche qui non vogliamo dedurre da questi dati misurabili la qualità della formazione complessiva della persona, che è qualcosa di più ampio evidentemente. D'altra parte ha un valore il successo professionale di carriera della persona, il certo. diploma di laurea raggiunto. E allora, se questo ha un valore e abbiamo scoperto statisticamente la correlazione tra gli indicatori di efficacia dell'insegnante, dell'insegnamento e il successo di carriera futuro dei ragazzi, perché non utilizzare questi indicatori misurabili per selezionare i docenti? E questo è un ragionamento che è stato fatto proprio nei giorni in cui venivano pubblicati i test shocks e PISA, da un articolo che ho trovato casualmente, pubblicato per la Fondazione ISA da un docente dell'Università di Bristol, il quale dice: le politiche formative dei paesi devono partire da indicatori oggettivi se vogliono essere serie. E allora bisognerebbe ripensare i contratti degli insegnanti, escogitando meccanismi premiali basati proprio su dei risultati misurabili, che ripeto non dicono certo. il tutto degli obiettivi formativi che una scuola deve prefiggersi, però hanno pure un valore evidente. La cosa sconcertante, qui ritorniamo finalmente al nostro paese, è che a fronte dei risultati deludenti OCSE PISA e a fronte di questi ragionamenti che raccomanderebbero di ripensare i contratti, i meccanismi selettivi degli insegnanti, i meccanismi premiali per favorire anche lo sviluppo di carriera, ecco, nel nostro paese se si legge il contratto collettivo degli insegnanti della scuola statale, che sono i più numerosi, tutto questo manca assolutamente. Dopo la selezione iniziale, che avviene tramite concorso, gli insegnanti fanno un anno di prova. Chi è stato nella scuola sa che certo. si tratta di una formalità, non è veramente selettivo. Dopo questa selezione iniziale, in ogni caso, manca qualsiasi forma di valutazione. Allora, curiosamente, questa cosa è correlata ai salari dei nostri insegnanti. Si dice sempre che i docenti italiani vengono pagati meno di quegli europei. È vero, ma la cosa è un po' più complessa di come viene raccontata. Se guardiamo i dati Euridice, la rete europea delle informazioni sui sistemi di istruzione, scopriamo che all'inizio della loro carriera i nostri docenti, sia la primaria che la secondaria, prendono uno stipendio più o meno in linea con quello dei colleghi europei. È più avanti che si evidenzia il divario. Alla secondaria, a metà carriera, un nostro docente prende 17% in meno rispetto alla media europea, alla fine della sua carriera meno 14%, e raggiunge il massimale stipendiale dopo 35 anni di servizio, quindi praticamente alle soglie della pensione, con scatti che sono automatici e dipendono dall'anzianità.
Certo, questo insomma è un po' il quadro. Un'ultima battuta prima di andare in chiusura, perché ovviamente abbiamo quasi terminato il nostro tempo a disposizione, fare un ulteriore quadro generale di quelli che sono i problemi per migliorare poi questi risultati che non sono appunto né eccellenti ma neanche dignitosi probabilmente.
Sì, sono poco sotto la media, l'avrà capito, la mia tesi è quella di, si possono fare tante cose, ma rispetto ai problemi evidenziati è quello di superare questa omologazione a ribasso nella retribuzione degli insegnanti e sviluppare, come in molti paesi europei succede, dei piani di carriera per gradi, con diversi livelli di responsabilità, di complessità di compiti da affidare agli insegnanti, che devono però evidentemente essere gratificati per questo con stipendi corrispondenti. Per fare questo però bisogna inserire nel sistema un modello di strumenti di valutazione degli insegnanti stessi che consentano ai migliori di crescere, essere gratificati e non essere frustrati come adesso, perché ci sono gli insegnanti validi nella scuola ma non possono far carriera se non diventando dirigenti, e d'altra parte se no anche da stimolo questi strumenti valutativi per i mediocri e per quelli che magari fanno fatica per migliorare. A quel punto forse si riusciranno anche a trovare i metodi didattici più consoni per aiutare i nostri studenti ad arrivare a 15 anni a distinguere le fonti attendibili da quelle non attendibili di un testo scritto, insomma ad arrivare a quelle competenze funzionali che gli altri ragazzi dei paesi OCSE normalmente hanno.
E ci fermiamo qui, davvero grazie a Paolo Bertuletti, ricordo ricercatore ADAPT, grazie per questa tua panoramica appunto sulla istruzione in Italia e le capacità dei nostri studenti in vista di possibili, sperabili miglioramenti. Abbiamo parlato ovviamente del test OCSE-PISA e delle capacità dei quindicenni, ma anche del sistema di istruzione italiano. Grazie, a presto, risentirci.
Grazie, risentirci.